Allora, andiamo a una domanda. Andiamo in italiano adesso, anche se questa domanda è in inglese, però facciamo in italiano. È da parte di Gabriele, tuo figlio, il figlio di Giuseppe e Deborah. Gabriele chiede una domanda. Appena
Gabriele che ha 22 anni, sta invecchiando,
compiuti, 22.
eh? Avanti.
La domanda di Gabriele riguarda il libro della vita. Ti chiede perché Paolo fa i complimenti ad alcune donne che sono scritte nel libro della vita. Sappiamo che il libro della vita non è il migliore libro perché ci si può essere cancellati. Ma in Filippesi 4, verso 3, Paolo dice: "Prego pure te, mio fedele collaboratore, vieni in aiuto a queste donne che hanno lottato per il Vangelo insieme a me, a Clemente e agli altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel libro della vita." Gabriele chiede: come mai queste persone che hanno combattuto insieme a Paolo per il Vangelo, come mai non sono nel libro dell'Agnello, che è il migliore libro? Se loro sono scritti nel libro della vita, che opportunità abbiamo noi ad essere nel libro dell'Agnello?
Dio ti benedica, Gabriele, 22 anni. Domanda intelligente. Bravo, Gabriele. E in effetti non ho mai pensato a questa domanda in rispetto a Filippesi 4.3, dove Paolo, sono il primo che me la fa proprio così. Infatti ho dovuto pregare e chiedere al Signore, Gesù, mostrami. Ottima domanda, Gabriele, bravo. Ho pregato e questo è quello che ho ricevuto. Lo condivido, poi voi giudicherete, la Chiesa giudicherà, va bene? Come dice in 1 Corinzi 14, dice uno o due profetizzino e gli altri giudichino. Quindi non è perché uno è pastore e ha tutta la profezia giusta, assolutamente no. Il pastore è sottomesso all'autorità della Chiesa. La Chiesa è sottomessa al pastore, ma attenzione, il pastore è sottomesso alla Chiesa,
È
quindi
bello questo.
capito, è come un counterbalance, check and balance, come in italiano, check and balance, come un modo di controllo. È un po' come il capo dello Stato o diciamo il primo ministro e il capo del governo, ma è sottomesso al governo, non è che lui non è Mussolini, d'accordo? Quindi va bene, voi vedrete se la risposta va bene o no, grazie Signore. Allora, lui domanda sul libro della vita. Allora, innanzitutto studiamo un po' il libro della vita. Cos'è il libro della vita? Andiamo nel Vecchio Testamento, Esodo 32, andiamo. E Dio sta parlando a Mosè, perché Mosè dice: cancellami dal libro, se tu non vuoi salvare Israele, portami nel deserto per ucciderli, cancellami dal libro della vita. E però alla fine Mosè scopre che Dio aveva ragione. Allora, Esodo 32 l'hai trovato, 31 a 33.
Esodo 32, 31 a 33. Mosè dunque tornò al Signore e disse: ahimè, questo popolo ha commesso un grande peccato e si è fatto un dio d'oro. Nondimeno, perdona ora il loro peccato. Se no, ti prego, cancellami dal tuo libro che hai scritto. Il Signore rispose a Mosè: colui che ha peccato contro di me, quello cancellerò dal mio libro.
Quindi Dio conferma, si può cancellare dal libro della vita, Vecchio Testamento, qui siamo, attenzione. Va bene, e il Nuovo Testamento è cambiato questo? Forza, lo sai?
No,
No, non è cambiato. Apocalisse 3,5, scrittura che i nostri fratelli che hanno fatto il corso biblico la conoscono bene, cioè
sì.
il Messaggio, cosa dice?
Apocalisse
Qui
3,5.
siamo nel Nuovo Testamento, perché uno dirà, ma questo è il Vecchio Testamento, il Nuovo Testamento è diverso. Non è diverso rispetto a questo, no.
Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche. E io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli.
Quindi sta dicendo Gesù, è Gesù che parla qui, sta dicendo che quindi se uno che non vince viene cancellato dal libro della vita, vince cosa?
Sì.
È quello che ti blocca da
Da
fare la
seguire
volontà
Gesù.
di Dio, capisci? Qui sta parlando a chi? Beh, sì, sta parlando a gente che non sono cristiani, no, sta parlando alla chiesa di Sardis. Quindi il Nuovo
Che è
Testamento
una chiesa.
è una chiesa, e dove c'erano morti viventi e viventi morti. C'erano però anche delle persone che sarebbero state vestite di bianco camminando con Gesù. Lo spiega Gesù lì in Apocalisse 3.1.
Ma nel Vecchio Testamento esisteva solo il libro della vita, vero?
Sì, non c'era altro. Il stesso libro dove c'era Adamo ed Eva.
Mm-hmm. Quindi,
stesso libro dove c'era il diavolo scritto. Il diavolo e Lucifero era scritto nel libro della vita.
Tutti erano nel libro della vita?
Tutti solamente nel libro della vita. Quindi era una vita eterna condizionale. I demoni che hanno seguito Satana erano scritti nel libro della vita e moriranno nel lago di fuoco.
E loro sono stati cancellati?
Non ancora, perché ancora il lago di fuoco non è arrivato. Arriverà dopo il millennio, Apocalisse capitolo 20, verso 11, trono bianco dopo il millennio. Apocalisse 20 verso 7 dice: dopo il millennio, dice, arriverà il trono bianco, il lago di fuoco, okay, verso 11, e chi non è scritto nel libro della vita, questo libro della vita, viene cancellato e buttato nel lago di fuoco. Mi segui?
Sì.
Quindi anche la dottrina che certe chiese insegnano che si può perdere, quindi la dottrina che certe chiese insegnano, che noi abbiamo insegnato contro questa dottrina, però per certi aspetti siamo contro, per altri aspetti no. Quindi c'è la dottrina che certe chiese insegnano che si può perdere la vita eterna, come appunto avvenne ad Adamo ed Eva e in certe situazioni. Questa dottrina è corretta, è giusta questa dottrina, capito? Il problema però è che queste chiese non hanno avuto la rivelazione del libro della vita dell'agnello, e di questo è che adesso vogliamo parlare. Perché molti se lo chiedono, Gabriele è uno di questi. Perché Paolo innalza così tanto il libro della vita, però noi quando lo insegniamo diciamo sì, certo, è un bel libro, però attenzione, non è il libro dei libri, non è il massimo, perché si può venire cancellato. E questo è che Gabriele si riferisce.
Okay.
Quindi, Dio ti benedica, Gabriele, quindi riguardo a Paolo... citiamo, tu dici Filippesi 4.3, riguardo ai suoi collaboratori i cui nomi sono scritti nel libro della vita. Quindi Paolo dice...
E anche questo è dopo la resurrezione di Gesù Cristo?
Dopo la resurrezione.
Allora è una buona domanda.
È un'ottima domanda,
sì,
perché Paolo
perché
qui...
dopo la resurrezione.
E non fa distinzione, mentre io quando insegno faccio sempre la distinzione. Non senti da me, non senti nessun altro, però io sì, faccio queste distinzioni. Credo che il motivo che Paolo non abbia specificato di quale libro parlava è perché semplicemente quella rivelazione Paolo non l'aveva ricevuta, va bene?
La rivelazione dell'agnello,
del libro dell'agnello. Infatti a nessuno infatti era stata ancora rivelata questa rivelazione, capito? Andiamo piano piano, un passo alla volta. Allora, era l'anno 64 dopo Cristo quando Paolo scrive ai Filippesi. Paolo, conoscete, no? 64 dopo Cristo, sapete benissimo la cronologia, era prigioniero a Roma. Un carcere, una grata di metallo che io ho visto attaccato vicino al Colosseo. Allora Paolo era prigioniero lì insieme a Pietro, va bene, e poi però ha preso una casa in affitto Paolo e lì evangelizzava, diversa dal Mamertino. Allora Paolo prigioniero a Roma 64 dopo Cristo, va bene, poco dopo viene martirizzato, 2 anni dopo, nel 66 dopo Cristo viene martirizzato Paolo. Però nel 64 d.C. Paolo scrive a Filippesi e dice: i vostri collaboratori i cui nomi sono nel libro della vita. Questa rivelazione del libro dell'agnello però sarebbe stata data, capito? Dopo viene data sull'isola di Patmos, un altro grande apostolo, Giovanni, no? Anche lui prigioniero per Cristo, nella sua maestrale grandissima rivelazione dell'Apocalisse. Però quello era l'anno 96 dopo Cristo, quindi quanti anni sono? Dal 64 al 96 sono 32 anni dopo che Paolo scrive ai Filippesi. Quindi dopo che Paolo scrive ai Filippesi, e nel 64, 66 viene ucciso, quindi 32 anni dopo Giovanni sull'isola di Patmos riceve la rivelazione del libro dell'agnello. Capito? Prima nessuno sapeva che esisteva un libro dell'agnello. Ma neanche Giovanni capiva la differenza tra il libro della vita e il libro dell'agnello, perché Giovanni non è che capiva molto l'Apocalisse, il profeta al momento non è che capisce tutto. Ora Paolo ha avuto le più grandi e straordinarie rivelazioni, però non ha avuto tutte le rivelazioni, nessuno ha mai avuto tutte le rivelazioni, non esiste nessuno, va bene? Nemmeno Gesù stesso capito? Aveva tutte le rivelazioni. Mentre era ancora nel corpo umano, leggiamolo, vai Matteo 24 per cortesia, e poi andiamo a Ecclesiaste Coulette 3.
Matteo 24 verso?
36 devi andare.
Matteo 24, 36. Ma quanto a quel giorno e a quella ora, nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma il Padre solo. Per quello che abbiamo spiegato fino adesso, non c'è solamente un libro, c'è il libro della vita e anche il libro dell'agnello. Allora ci sono più libri?
Sì, sì, infatti Apocalisse 11 dice i libri furono aperti.
Apocalisse 11?
Sì, Apocalisse, cosa ho detto? 11. Verso 11, capitolo 20.
Ok.
Ok, lì dice, furono aperti i libri. E fu aperto un libro che è il libro della vita. Sono tanti libri. C'è il libro dell'agnello e poi altri libri. Okay, d'accordo? Okay. E chi non fu trovato scritto nel libro della vita fu cacciato nel lago di fuoco. Apocalisse 20, verso 15. Ci siamo fino a qui?
Sì. Quindi il punto è che Paolo non ha ricevuto la rivelazione dei diversi libri fino all'anno 96, quando Giovanni era su Patmos.
Hai detto Paolo?
Paolo non ha ricevuto la rivelazione.
Non fino, lui è morto nel 66.
Sì, però in 96 dopo Cristo Giovanni ha ricevuto questa
Giovanni
rivelazione.
Giovanni riceve la rivelazione del libro dell'agnello.
Ho capito. E abbiamo letto Matteo 24, 36?
Sì, leggiamo anche Ecclesiaste Coulette 3, 1. Adesso li spieghiamo insieme.
Ah, ok. Coulette 3 verso 1.
Coulette in cattolico e Ecclesiaste in evangelico. Ecclesiaste Coulette 3 1. E parlare 3, anche 1. In cattolico, perché molti fratelli
sono
cresciuti nel cattolicesimo e non sanno cos'è Ecclesiaste.
Per tutto c'è il suo tempo, c'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo.
Ok, quindi c'è il tempo per ogni cosa, quindi e c'è il tempo per rivelare la rivelazione e c'è il tempo per non rivelarla. Capito? Quindi anche Gesù, Matteo 24, 36, abbiamo letto, quanto a quel giorno, a quell'ora, nessuno lo sa, neanche gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma solo il Padre. Quindi anche Gesù non aveva tutte le rivelazioni, perché era ancora nella carne, non era ancora risorto, non era andato ancora, Apocalisse capitolo 5, davanti a Dio a ricevere il rotolo delle rivelazioni del futuro. Però quando riceve questo rotolo, Apocalisse 5, Gesù... dopo essere andato al Padre, ricordi che ha detto a Maria Maddalena, non mi toccare, io non sono ancora andato al Padre.
Sì, sì,
ecco.
Sì.
Quindi dopo 3 giorni è andato a evangelizzare nell'Hades. Dopo 3 giorni e 3 notti che era morto nella tomba, in quei 3 giorni è andato a evangelizzare nell'Hades, Gesù. Va bene, lo vediamo in 1 Pietro 3,19, 1 Pietro 4,6. Gesù va nell'Hades a evangelizzare i morti, gli spiriti dei morti.
Sì.
Dopo 3 giorni si presenta a Maria Maddalena, lo vuole abbracciare, dice non mi abbracciare perché al Padre non sono ancora andato. E allora vediamo la susseguenza, Apocalisse capitolo 5, Gesù va al Padre dopo di questa visione e dal Padre riceve il rotolo delle rivelazioni, che sarebbe il libro dell'Apocalisse e tutto il resto. Allora a quel punto Gesù torna sulla terra, qui siamo a Matteo 28, Matteo 28 al verso 18, e dice tutto mi è stato dato nelle mani, tutto il potere, autorità in cielo e sulla terra. Prima no, prima l'avevo come Spirito Santo, come figlio di Dio spirituale, ma non l'avevo come Gesù Cristo, come Gesù
risorto.
Di Nazareth.
Risorto.
Capito la situazione?
Non Gesù di Nazareth, sino Gesù risorto.
Beh no, Gesù quando era in cielo prima di essere nato Gesù era Dio, era la parola, era lo spirito di Dio e aveva tutta l'autorità del Padre come ce l'ha adesso. Però quando Gesù è venuto nelle vesti del figlio di Maria, non la Madonna, la Maria, nelle vesti di essere umano, non era... Il Gesù di Nazareth non era il completo figlio di Dio, la parola di Dio, come era in cielo prima e come è adesso. Perché c'era questo ostacolo del corpo carnale come l'abbiamo noi.
Perché
però dopo la risurrezione ecco che Gesù diventa completo, cioè anche il Gesù di Nazareth risorto diventa il completo Cristo, capisci?
Okay,
ecco perché dice Matteo 28, 18, ogni potere mi è stato dato. Prima no. Prima dice, gli angeli non lo sanno, neanche il figlio lo sa solo il padre. Cioè perché era ostacolato dal corpo carnale, capito? Questa cortina, che la cortina del Tempio rappresenta, la cortina che siamo limitati dal cervellino carnale. Anche Gesù lo era, non conosceva tutto. Allora
ha voluto diventare esattamente come siamo noi.
Ecco, brava.
E in Filippesi 2, verso 7, dice: Gesù, che era in forma di Dio, svuotò se stesso, ecco, abbassò se stesso per diventare simile ad un uomo.
Ecco, brava. Bella scrittura, questo. Angela.
Svuotò se stesso dalla sua divinità per essere come noi.
Sì, praticamente sì, si è fatto uomo. Mm-hmm. Capisci? È come quel missionario che è andato in un'isola a predicare il Vangelo a lebbrosi e dopo ha preso la lebbra anche lui. E allora non si rivolgeva più: care pecorelle, cari amici. Diceva: adesso anche io sono come voi. Mm. E allora, perché si è rovesciato una pentola di acqua bollente su un piede e è rimasto terrorizzato e spaventato perché il piede non gli faceva male. E allora ha versato ancora un po' di acqua bollente e niente, era diventato, quel piede era lebbroso. E comunque è una bellissima storia. Va bene, Gesù è diventato, virgolette, lebbroso, è diventato uomo, si è caricato dei nostri limiti mortali, poteva morire da morto, poteva soffrire da sofferto, perché era l'unico modo di salvare dei disgraziatoni dalla testa dura, cuore duro, l'anima dura come noi.
Grazie Gesù.
Allora, parentesi chiusa.
Sì, il punto è che c'è un tempo per ricevere rivelazioni, come anche Gesù non sapeva sempre tutto quando era nella carne, però poi più tardi ha ricevuto tutta la conoscenza, tutte le rivelazioni. E c'è un tempo per ogni cosa.
Brava, esatto. Per questo motivo che Paolo non sapeva del libro dell'agnello. Mm-hmm, mm-hmm. Infatti durante i secoli nessuno l'ha mai saputo.
Infatti, come hai detto tu, solamente in Apocalisse 20 dice ci sono tanti libri. Prima non
sì,
si sapeva.
Prima non... in cielo, sì. Infatti, ma non sentirà mai nessuno che spiega questo, perché sono rivelazioni che non sono mai state rivelate. In Matteo 16:20 dice: allora ordinò ai suoi discepoli di non dire a nessuno che egli era il Cristo. Mm-hmm. Quindi questa rivelazione non potevano dare i discepoli fino a che Gesù desse il controordine. Adesso proclamate sui tetti. Perché se avessero detto subito che era il Cristo, avrebbero ucciso prima del tempo. Mm-hmm. E lui dice: silenzio, che devo sopravvivere almeno 3 anni e mezzo, capito? Dopodiché sì. Aprire Radio Blast, aprire i megafoni, proclamate sui tetti. Apocalisse 10, verso 1 a 4.
Apocalisse 10, 1 a 4.
E poi andiamo a Daniele 12.
Poi vidi un altro angelo potente che scendeva dal cielo, avvolto in una nube. Sopra il suo capo vi era l'arcobaleno, la sua faccia era come il sole e i suoi piedi erano come colonne di fuoco. Egli aveva in mano un libretto aperto e posò il suo piede destro sul mare e il sinistro sulla terra. Poi gridò a gran voce come un leone ruggente e, quando ebbe gridato, i 7 tuoni fecero udire le loro voci. Quando i 7 tuoni ebbero fatto udire le loro voci, io stavo per mettermi a scrivere, ma udì una voce dal cielo che mi disse:
e con voce di leone?
Sigilla le cose che i 7 tuoni hanno dette, non le scrivere.
Quindi ci sono rivelazioni che Dio non dà, perché è giusto così, capito?
Ma queste sono state rivelate dopo, più tardi?
I 7 tuoni? Ma che sappia io no.
No?
Forse
è ancora un mistero?
A me non me le ancora rivelate. Se qualcuno le ha avute rivelate, fatemi sapere, che sarei tenetemi informato, che sarei interessato. D'accordo?
Quindi ci sono ancora cose che non sono state rivelate anche nella Bibbia.
Quindi non si può dire: come mai tu, fratello Giuseppe, parli sempre del libro dell'agnello che non si può essere cancellati, e poi il libro della vita non parla altrettanto bene, dice che ci si può essere cancellati, mentre Paolo non faceva questa differenza che fai tu, e lui parla del libro della vita nel stesso modo che tu parli del libro dell'agnello. Mm-hmm. Perché Paolo non ha avuto questa rivelazione.
Mm-hmm. Però Paolo intendeva, mi immagino, nello spirito era il libro dell'agnello,
sì, infatti,
no?
Infatti sì, infatti Paolo, per lui quello era il libro dell'agnello. Non tutti i profeti hanno avuto tutte le rivelazioni, capisci? Quindi sì. Mosè non sapeva che Gesù sarebbe nato a Betlemme, Abramo non sapeva che sarebbe stato tradito per 30 denari, Ezechiele non sapeva che sarebbe risorto, perché sono rivelazioni che Dio ha dato a diversi profeti. Poi mettendo insieme il puzzle, ecco che tutto va a posto.
Siamo benedetti.
Che, certo, cioè non esiste un libro, il Corano, quello indù, eccetera, che hanno profezie. Niente, è solo la Bibbia. Il Corano, uno chiamato Maometto ha scritto un romanzo e chiamato il Corano, ha fatto tutto lui, ma non c'è nessuno che può riscontrare che l'angelo è veramente l'arcangelo Michele che gliel'ha dato, e se era invece un angelo di luce, che sicuramente era. Invece la Bibbia, no, ma non può neanche avere anni luce di distanza. La Bibbia scritta da 40 profeti che l'hanno scritto in uno spazio di 1500 anni, profeti che non si conoscevano, neanche sapevano cosa l'altro aveva profetizzato 1000 anni prima o che avrebbe profetizzato 1000 anni dopo, e tutto si incastra perfettamente, perché lo scrittore della Bibbia, in quanti l'hanno scritto la Bibbia?
Oh, in molti.
L'ho appena detto, 40 scrittori. È giusto così? Ho sbagliato?
Giusto.
No, è sbagliato.
Sbagliato.
Lo Spirito Santo ha scritto.
Uno l'ha scritto. Dora dice, qua non mi freghi.
Attraverso 40 persone.
Sì, uno scrittore unico, solo uno poteva mettere tutto insieme così, no?
Sì.
Dice, sì, però chi mi garantisce? Non te lo garantisce nessuno, puoi andare tranquillamente all'inferno. Se tu non vuoi scoprire la verità, e come la scopro? La scopro, ti metti in ginocchio, digiuni e preghi. Non mi interessa, ciao. Strada larga, la porta larga, vai tranquillo. Se il sangue di Gesù, il Calvario, è sufficiente a farti cercare la verità, ciao. Oh, Daniele 12:4.
Daniele 12, verso 4. Tu, Daniele, tieni nascoste queste parole e sigilla il libro sino al tempo della fine.
Sigilla il libro, cioè non rivelare niente.
Molti lo studieranno con cura e la conoscenza aumenterà.
9.
Egli rispose, va Daniele, perché queste parole sono nascoste e sigillate sino al tempo della fine.
Wow, nascoste e sigillate. 10. Nessuno degli empi?
Nessuno degli empi capirà, ma capiranno i saggi.
Quindi, capito, Paolo non conosceva le cose che un altro profeta conosceva. Daniele non sapeva. Le cose che profetizzava Daniele, noi le capiamo meglio di lui. Perché? Perché adesso nel tempo della fine, dice, il libro di Daniele, i sigilli vengono tolti, i sigilli spirituali, e adesso lo capiamo. Il libro di Daniele è un libro chiarissimo. Una volta che c'è il bandolo della matassa, Daniele, Apocalisse, sono i libri più semplici da capire. Però devi prendere il bandolo della matassa, se no è un garbuglio che non riesce a sgarbugliarti. Quindi per il modo in cui Paolo si riferisce al libro della vita, sembra proprio che si riferisse al libro dell'agnello, solamente che lui non sapeva che esisteva un secondo libro dell'agnello. Va bene?
Okay, sì.
Guarda, Gesù mi ha dato il privilegio che nel 1992 di capire questa rivelazione, cioè la salvezza di Cristo nel libro dell'agnello, che non si può perdere, e la differenza del libro della vita, dal quale si può invece venirne cancellati. Va bene, c'è una chiave che Gesù mi ha dato, la chiave che il Signore mi ha dato per capire la differenza è in tre scritture, Apocalisse 3:5, Apocalisse 21:27 e Apocalisse 13:8. Questa è la chiave per capire la differenza. A posto? Li possiamo leggere?
Sì, sì, leggiamola, sì.
L'ho spiegato nel corso biblico questo. È stato nel 1992. E quando ho conosciuto te, Dora?
Esattamente, 92.
Ti ricordi? È stata una mattina, ho già raccontato la storia, 6 del mattino, quel giorno c'erano pecorelle, perché avevo una ventina di pecorelle che viene tutti i giorni in casa, quella casa presa in affitto, grazie Signore, lì. E devo insegnare disperatamente il messaggio della salvezza. E c'era stata questa evangelista, una donna evangelista, che mi ha fatto vedere nella Bibbia, Giovanni 15, che puoi perdere la salvezza. E alla fine mi ha convinto, io dicevo vero, puoi perdere la salvezza. Io ero convinto che l'avevo anche persa. E poi riacquistata, poi perduta. Insomma, la solita confusione delle chiese, insomma. E poi io conoscevo anche Apocalisse 3:5, dice che chi vince non lo cancellerò, che neanche quella donna là, neanche maledato. Ma io dicevo, caspita, la situazione è ancora peggio di come dice lei. Che dice chiaro, dice, per non essere cancellati devi vincere. E allora mi sono convinto, è vero, devo cambiare la mia dottrina, che io predicavo sempre non si può perdere, lui dice, qui non c'è da fare. A volte davanti alle scritture devi cambiare la dottrina. E ho cambiato la dottrina e insegnavo, sì, si può perdere. Arrivano dei fratelli di questi gruppi che tutti i giorni venivano, questi fratelli, due arrivavano. E uno era terrorizzato di perdere la vita eterna. Ha detto, Gesù, come sarebbe bello tempo addietro quando insegnavo che non si può perdere. Adesso no, io non ci credo più. Così insegno. Erano le 6 del mattino, mi sono messo in ginocchio a pregare. E tu venivi, tu saresti arrivato all'ora di pranzo, venivi dopo la scuola.
Dopo pranzo, una, sì.
A quella
sì.
Venivi tu?
Alle 2.
Alle 2. E tutti i corsi dovevo insegnare questo, i fratelli ne avevano disperatamente bisogno, erano terrorizzati, paura di perdere la salvezza. E ho detto, come faccio? Non posso più insegnare questo bellissimo messaggio. E mi sono messo in ginocchio a pregare, Gesù, 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 Gesù. E fu allora che mi ha dato questa rivelazione. Va bene? Appunto, è che sto spiegando oggi. E mi ricordo che dicevo, ho capito Gesù, sì, lo so, tu non ti riprendi i doni, però qui c'è scritto che se non vinciamo, veniamo cancellati. E Gesù mi ha detto, leggilo di nuovo. E allora ho letto, leggo di nuovo. Io non cancellerò, sono... ecco Gesù, ma l'ho letto, e leggi di nuovo, mi dice, sì, rileggilo, e lo rileggevo, e la rivelazione non veniva, disperato, Gesù, ma dice che tu ci cancelli, e allora, sentito la sua voce così chiara e bella, diceva, il libro dell'agnello, da come? E allora sono andato a cercare un'altra scrittura che sapevo era in Apocalisse, ho guardato Apocalisse 21, leggilo, Apocalisse 21, 27.
Apocalisse 21, 27.
Sì, poi Apocalisse 13, 8.
E nulla di impuro, né che commetta abominazioni o falsità, vi entrerà, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello.
E allora Gesù mi ha detto, sono due libri diversi. E allora mi ha preso un colpo in senso buono. Caspita, questo è fantastico. Quando dai tutto il tuo cuore a Gesù, passi dalla vita al libro dell'agnello. Cioè quando nasciamo, io sono convinto, la mia opinione personale, ok, e non c'è la scrittura, ma lo penso io, che quando nasci, automaticamente il Signore ti dà credito. Ti dà credito, si fida di te, ti mette sul libro della vita. Poi sei tu che ti cancelli, disubbidendo i comandamenti, comportandoti come mezzo diavolo, maltrattando la moglie, i bambini o i genitori, infischiandoti dei comandamenti, ti cancella. Così la vedo io. Poi ognuno la vedrà come vuole. Però il libro dell'agnello no. Il libro dell'agnello è 1 Corinzi 6. Siamo stati comprati con un prezzo, non apparteniamo a noi stessi. Non apparteniamo a noi, non possiamo dire mi suicido. Sì, ti puoi suicidare nella carne, non nello spirito, perché nello spirito ti tiene Gesù, nessuno ti strapperà dalle sue mani.
Cioè, come entri nel libro dell'agnello? Come? Tu parli del libro della vita, che quando nasci sei scritto nel libro della vita, e come entri nel libro dell'agnello?
E l'ho detto, dando tutto al tuo cuore e avendo fruits accordingly, italiano, frutti di conseguenza. Capisci? Cioè, come sa mia moglie che sono innamorato di lei? Deve vedere i frutti, non è solo le chiacchiere. Vedere se mi comporto davanti a un bivio, una decisione, adulterio, sì o no, dico no. No, primo perché è mia moglie, secondo perché Dio, e terzo perché non voglio. Punto e basta. Tentato sì, sono tentato. Però caduto, grazie a Dio, no. Perché? Perché mi metto forte, duro, e dico vattene diavolo, tu i tuoi adulteri, togliti di torno, se no ti sbatto la Bibbia sulla testa e ti spacco le corna.
Amen.
Cioè, sul libro dell'agnello sono scritti tutti quelli che hanno ricevuto la salvezza di Gesù? Perché la salvezza non si può perdere.
D'accordo, ma c'è una salvezza mentale, una vera.
No, parliamo di quella vera.
Di quella vera.
Sono tutti quelli salvati veramente, sono scritti
sì.
Nel libro dell'agnello?
Sì.
Perché
sì.
Dice che dal libro dell'agnello non si può essere cancellati,
no.
Come anche la salvezza non si può perdere.
No.
È lo stesso?
È lo stesso.
Ok. Quindi allora quelli salvati davvero sono nel libro dell'agnello?
Sì, Sì, però non tutti quelli che vanno in chiesa e dicono io sono nel libro dell'agnello, io ho ricevuto Gesù, no, no. Io sono cristiano, sono veramente, perché lo sono solamente a livello mentale, perché a loro, come dicono, anche Hitler andava in chiesa, Hitler prendeva la comunione, Stalin era cattolico e Truman, che ha sganciato l'atomica in Giappone, era protestante, è salvato, non lo so, se lo vedrà con Dio. Cioè c'è anche il cristianesimo mentale, come questo Papa, questo non so neanche se è mentale questo. Va bene? Quindi ci sono quelli che hanno ricevuto Gesù sul serio, sono tutti nel libro dell'agnello, però solamente i frutti posso dimostrare. Per questo dico, un fratello della chiesa di Radio Blast, che può essere io, frate Giuseppe, può essere tu, può essere un fratello di Milano, che dice io sono in chiesa di Radio Blast, qua e là, io qui e là, ho pregato di Gesù, faccio tutte le preghiere del frate Giuseppe, non è necessariamente nel libro dell'agnello, se non ha i frutti. Per questo dico uno che non vuole evangelizzare, non uno che non evangelizza, ma uno che non vuole evangelizzare, secondo me non è neanche salvato.
Che si rifiuta, sì.
Che è certo.
Mm-hmm. Sì, sì, sì.
Uno che nell'adulterio, nella droga, è un omosessuale, può andare in cielo, può essere salvato.
Se si pente.
Sì.
Se si pente, e se continua a drogarsi?
Non si è pentito veramente.
No, bisogna vedere. A vedere.
Se vuole uscire dalla droga, allora sì, significa che...
Ci sono situazioni che a volte non riesce a uscire perché la droga è troppo potente. Mm-hmm. Ci sono fratelli che ci scrivono piangendo, voglio uscire dalla pornografia, non riesco perché vado a dormire e vengono queste donne nude a trovarmi. Vengono omosessuali e non so cosa fare. Mm-hmm. Perché ti attaccano. Però, ecco, arrivo alla conclusione. Se tu cerchi di uscire, allora questo dimostra che sei salvo.
Sì.
Se tu fumi, sei un cristiano e fumi, ormai sei assuefatto, c'è più nicotina che sangue addosso, va bene? E allora è logico che fa fatica a staccarti, e può anche darsi che muori senza separarti, senza smettere di fumare. Però vuoi uscire, va bene, quello è un segno di salvezza che vuoi. Mm-hmm. Pecchi, però vuoi uscire. Mm-hmm. Ti arrabbi, però vuoi smettere. Mm-hmm. Dio giudica le intenzioni.
Perché significa che lo Spirito Santo dentro di te ti spinge al pentimento.
Certo.
Cioè hai una parte dello Spirito Santo almeno dentro di te.
Esatto.
Se no, forse anche
quindi l'antesimo. L'importante è uscire dal peccato, ma se non ci riesci, almeno cercare. Mm-hmm. Va bene, come tu sei ammalato, c'è la fede di guarire, non guarisci, però cerchi di guarire. La fede non è sufficiente per guarire, non è sufficiente smettere di fumare, d'accordo? Uno cade nell'adulterio. Se è salvato, rimane salvato. L'adulterio non ti fa perdere la salvezza. Noi vediamo quello che è successo a Davide con Batseba. Cioè, Pietro ha rinnegato Gesù, però non volevano. L'hanno fatto solo nella carne, non nello spirito. Ci siamo?
Sì, 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 sì.
E adesso Apocalisse 13:8.
Apocalisse 13:8. L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato.
Ecco, dicevo, questa è un'altra dimostrazione del libro dell'agnello, non si può parlare della salvezza. Perché? Perché qui dice che, dice Apocalisse 13:3, dice tutti l'adoreranno la bestia,
sì.
Tutti naturalmente quelli non salvati. Però dice, l'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo, Dio conosceva il futuro evidentemente, e nel libro dell'agnello.
Cioè,
quindi prima della creazione del mondo il tuo nome era già scritto nel libro dell'agnello.
Sì, cioè quelli scritti nel libro non adoreranno la bestia, perché sappiamo da altre scritture che quelli che adorano la bestia vanno all'inferno.
Certo.
È impossibile per uno scritto nel libro dell'agnello, è impossibile per lui andare all'inferno.
È impossibile perché Gesù dice, io darò la vita eterna, non periranno mai, nessuno estrapperà dalla mia mano, e sono le mani di Gesù che ci proteggono, no?
Ok.
Che anche se Davide è cascato con Batseba, sì, non sì, ha perso sì, la vita eterna, perché Gesù proteggeva, se non la sua carne, no, però proteggeva il suo spirito, la sua salvezza.
Quindi la differenza tra i due libri è che quelli scritti nel libro dell'agnello non potranno mai andare più all'inferno perché Gesù li mantiene salvati.
Esatto.
Quelli nel libro della vita invece non sono salvati in Cristo e saranno giudicati, potranno ancora andare all'inferno.
Sì, una definizione che io uso molto sui cristiani della chiesa di Sardi, che Gesù dice, Apocalisse 3:1, a nome di essere vivo ma sei morto, a una chiesa. Uh-huh. Io oggi li chiamo cristiani nominali. Cioè le chiese cattoliche sono un miliardo e rotti di cattolici, mica sono tutti salvati. Tutti sono cresimati, battezzati, immadonnati, con le candele, i quadretti e i rosari. Però non è che sono tutti salvi, sono nominali. Hitler era un cristiano, lo asseriva, lui, difensore cristianesimo, ma mica era un cristiano di cuore, era un cristiano mentale. Stalin era cattolico, Putin è ortodosso. Capisci? Vabbè, quindi bisogna vedere se sono mentali o nei frutti. E Gesù ha detto, dai frutti li riconoscerete. Chi è un cristiano mentale? Ripete il rosario, va nella chiesa evangelica e segue tutto quello che il pastore dice, si batte il petto, si siede nella panca, la scalda bene, tutto. E se, quando è il momento, sa quando deve dire alleluia, quando deve dire grazie Gesù, quando deve battezzarsi nell'acqua, conosce le dottrine, ma non ha i frutti però. Va a casa e tratta la moglie come uno straccio. O il marito. Capito? Cristiani mentali. Dimmi.
Volevo dire che uno dei versetti preferiti che non perdiamo la salvezza è che se veramente sei scritto nel libro dell'agnello, uno per i frutti, come dici tu, e due perché Gesù ti mantiene salvo.
Certo.
E 1 Pietro 1,5 dice, dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede per la salvezza. 1 Pietro 1,5.
Siete, bellissimo, bellissimo.
Siete
Primo
custoditi?
Pietro 1,5. Brava, bravissima, bravissima. Oh, bellissima scrittura, ripetila.
1 Pietro 1,5. Dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede per la salvezza.
D'accordo? Quindi è un po' è un ciclo. Dio ci protegge, ci custodisce tramite la fede, e la fede è verso Dio e Dio è verso la fede, cioè è tutto uno, capito? Quindi Apocalisse 13,8 è una bomba di una scrittura. Dice, l'adoreranno tutti che non sono scritti sul libro della vita.
Il libro dell'agnello.
Il libro della chiesa dell'agnello. Sì, quindi notiamo che qui si riferisce riferendosi al libro dell'agnello, notate qui questa scrittura, non c'è il condizionale, capito? Cioè, se non adorano la bestia, sono il libro dell'agnello. No, se sei il libro dell'agnello, non adorare la bestia, capito? Quindi ti potranno torturare, ti potranno mettere il marchio della bestia con la forza. È come violentare la donna, non puoi accusarla di essere un'adultera, no? L'hai violentata, gli ha messo, ti prendo, ti torturano, ti metto un microchip sulla fronte e poi ripeti come robot quello che l'anticristo vuole. Quello è uguale a uccidere una persona, no? Va bene, quindi non è... Però loro non vogliono. Quindi non c'è il condizionale, non c'è condizionale, come dicevo da Medeva, la chiesa di Sardi, c'è il condizionale se non vincono, Apocalisse 3,5, ma semplicemente dice che in nessun modo adoreranno l'anticristo, il suo marchio 666, va bene? Perché sono nel libro dell'agnello, quindi protetti dalla mano di Cristo stesso, Giovanni 10,28, do la vita eterna, non periranno mai e nessuno le rapirà. Dalla mia mano, Romani capitolo 8, nessuno che ci separerà dall'amore di Cristo, nessuno, Romani 8, 35 a 39, né potenza, né profondità, né altezza, né angelo, né demone, né presente e neanche il futuro.
È 1 Pietro 1,5, custoditi, protetti.
Né cose presenti e neanche le cose a venire, tu diavolo a me mi fai un baffo. Va bene?
Amen.
Mi potrai torturare, uccidere, fare quello che ti pare, mi puoi fare strillare perché mi torturi, quello che ti pare. Ma a me mi puoi uccidere, ma il Gesù in me gli fai, ma neanche il baffo, neanche il pizzo, neanche le basette, niente puoi fare. Perché tu sei un fallito, hai perso, Gesù quando è uscito da quella tomba ti ha messo KO a te e tutti i tuoi demoni, tutti KO.
Amen.
Sganassone, pugni in faccia, negli occhi e pedate. E ti ha steso come un sacco di patate. Con rispetto, devo rispettare anche il diavolo, per l'amor di Dio. Figli, rispettiamo tutti noi. Va bene? Di conseguenza, se sei nel libro dell'agnello, Apocalisse 14, 9 a 11, leggiamolo.
Apocalisse 14.
Apocalisse 14, 9 a 11 ti fa un baffo. Non è per te.
Apocalisse 14, 9 a 11.
Qui non parla di te se sei nel libro dell'agnello. perché non potrai mai entrare in questa categoria. Apocalisse 14, 9 e 11.
Segui un terzo angelo dicendo a gran voce: chiunque adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, egli pure berrà il vino dell'ira di Dio, versato puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello. Il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli. Chiunque adora la bestia e la sua immagine e prende il marchio del suo nome non ha riposo né giorno né notte.
Alleluia. Quindi non venite a raccontare storie. Chi prende il marchio va all'inferno, punto e basta. La protezione non è nel togliere il marchio dopo che l'ha ricevuto, non è nel ho cambiato idea, adesso voto per un altro partito politico. No, il diavolo ti ha preso all'amo, ti ha marchiato a fuoco come si marchiano le mandrie, i buoi, le mucche, gli asini, ti ha marchiato. Basta, hai passato il punto di non ritorno. Va bene, leggi, vai avanti, 12 e 13, continua.
Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù.
I santi che sono nel libro dell'agnello.
E udì una voce dal cielo che diceva: scrivi, beati i morti che d'ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essi si riposano dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono.
Alleluia, gloria a Dio.
Le opere li seguono, i frutti, come dicevamo.
Capito?
Sono salvati e
capito?
Si vede per
non
i frutti.
Non siamo salvi per le opere, ma ti assicuro, fratello, che se non hai opere non sei salvo. Le opere non ti salvano, ma mostrano se sei salvo. E voglio concludere con Apocalisse 21, se possibile, perché voglio dedicare, quindi abbiamo visto Apocalisse 14:9, non è per quelli del libro dell'agnello. Chi sono il libro dell'agnello? Fratello, sorella, fratellino, sorellina, ascoltami bene. Se hai i frutti in Gesù, se te ti svegli la mattina il tuo amore non è per lo smartphone, con le donne nude e gli uomini in costume da bagno, se la tua passione è Gesù, se ti svegli la mattina e la tua mente va a Gesù, il tuo sposo vero, va bene? Sei nel libro dell'agnello. Se vai a dormire la sera tuo amore per Gesù, sei nel libro dell'agnello. Se tu trovi il modo di evangelizzare, di amare i fratelli, la moglie, il marito, i figlioli, i genitori, trovi il modo di benedirli, trovi il modo, cerchi perlomeno, no? Anche se non ci riesci sempre, sei nel libro dell'agnello, d'accordo? Cioè, e come si fa a sapere se uno è nel libro dell'agnello? Comincia con la F.
Frutti.
Frutti. Frutti. Insieme, frutti, 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 frutti. Angela, dove sei tu? ma tu no, non balli il tango qua.
No, sì, ok.
E fa la mazurka. Pronti?
Sì.
I frutti. Adesso, Angela, chiedo a tutti i fratelli che ci seguono di unirsi. Unitevi.
Ok, fratelli, insieme tutti.
Pronti?
Come sappiamo se siamo nel libro dell'agnello?
I frutti. Anche i frutti falsi?
No.
E penso che uno dei frutti più belli è diventare ogni giorno più come Gesù. Mostrare Gesù agli altri.
Ecco. Scaldare una panca in chiesa è un frutto?
No.
Ripetere il rosario è un frutto?
No.
Andare a Medjugorje?
No.
Andare a Fatima?
No.
Non sono frutti quelli?
No.
Prendere la comunione cattolica o protestante è un frutto?
No, frutti del Vangelo.
Non per la salvezza? Poi prendo la comunione, niente di male, tranquillo. Cattolico, protestante, per non sbagliare, metterli insieme, metti un piattino, comunione protestante e cattolica insieme, prendo tutte e due. Voglio dire, non serve a niente, quello che serve è la fede. Comunione la faceva anche Hitler, la comunione. Non venite a infinocchiarmi queste comunioni denominazionali e settarie. Hitler faceva la comunione. Stalin faceva la comunione, non so quando, come, era cattolico. Quindi queste comunioni, per questo il corpo di Cristo sono io, perché Gesù nel mio cuore. Gesù è il corpo di Cristo, per vederlo. Vuoi vedere il corpo di Cristo? Vuoi vederlo?
Sì.
Non è l'ostia, non è la comunione protestante, è tuo fratello al tuo fianco, è tua sorella. Vabbè, Gesù non ha detto la ostia era in prigione e si è andata a visitarla, la ostia era ammalata e si è andata a visitarla. La ostia era senza vestiti, hai vestito, ha messo il cappellino sull'ostia. Non ha detto questo, ha detto ero in prigione io, Gesù, io ero ammalato. Gesù, ha visto mai Gesù ammalato? Ha detto lui, ha detto Gesù che era ammalato e mi ha visitato. Era in prigione e sei venuto a... Chi ha visitato Gesù in prigione? Nessuno l'ha visitato. E di cosa sta parlando? Sta parlando, di... e continua a leggere Matteo 25, dal verso 30 in avanti, cos'è? Matteo 25, cosa dice? Dice, ogni volta che l'avete fatto a un fratello, l'avete fatto a me. Ogni volta che visitate un carcerato, un ammalato, vestito un fratello mezzo nudo perché sta tremando del freddo, lo hai fatto a me. E allora quella è l'ostia. Perché hanno inventato quest'ostia? Perché è il modo di portarsi le pecore con i soldini. Perché c'era la banca dello York, era mezza vuota, bisogna riempirla, e allora l'ostia. Ecco, va bene, mistero risolto, altro mistero risolto. Concludiamo con Apocalisse 21, 1 al 6 e poi tanti baci e ho concluso il messaggio.
Apocalisse 21?
Sì, questo dedicato ai fratellini che sono al libro dell'agnello. Io so che sono al libro dell'agnello perché per grazia di Dio, disgraziato come sono, come certi evangelisti mi hanno chiamato, un pezzo di immondizia, eccetera, però amo Gesù. Ho dimostrato a Dio, al mondo, a me stesso e anche al diavolo che amo Gesù. L'ho dimostrato male, d'accordo. Potrei fare di meglio, senz'altro. Deborah si merita un marito migliore, non c'è dubbio. Ma perlomeno sto cercando. Perlomeno cerco. Va bene. E allora tutti i fratelli che hanno questi frutti come me, probabilmente meglio di me, queste scritture sono per voi. Siete nel libro dell'agnello. Va bene? Non lasciate che il diavolo vi dice chissà in quale libro sono io. Aspetta che tiro una moneta. No. I frutti. Pronti?
Sì.
I frutti. I frutti. No, qui all'unisono. I frutti, seconda, quarta, quinta.
Alleluia,
non fermatevi,
alleluia,
forza,
frutti,
forza. Frutti, sesta, frutti, settima, frutti, ottava, frutti. Voliamo.
Alleluia.
Vi siete fermati? I frutti. Insomma, ci vuole entrare nella zucca. I fratelli si chiama, ma come faccio a sapere? Dimmi cosa fai e ti dirò in quale libro sei. Dimmi cosa fai. Pare dei frutti. Io sgrido mia moglie, le grido tutti i giorni. Sì, non è un frutto, sei nel libro, neanche quello della vita.
Ah,
io non faccio altro che guardare la televisione e c'ho due telecomandi in mano. Ah sì? Anche il diavolo ce n'è uno, sei tu. Oh, insomma, vuoi leggere questa scrittura?
No, ti leggo prima da parte di Brunella.
Sennò questo predicatore non la finisce più.
Brunella ti ringrazia, ha scritto 5 minuti fa e dice oh. Dio vi benedica, mi sembra di aver capito. Il libro dell'agnello conferma la nostra salvezza. Gloria a Dio.
Brunellina si chiama?
Sì, è vero.
Brava Bruna.
Il libro dell'agnello conferma la nostra salvezza.
Bravissima Brunetta, Dio ti benedica.
Un bel collegamento
ispirante.
Questo.
Mandate altri messaggi, ragazzi, che qui dobbiamo ispirare Angela.
Sì.
Allora che
Apocalisse
succede?
Apocalisse 21, 1 a 6.
Ma ti conviene che...
Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra.
Nuova terra.
Poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi.
Quindi non vi preoccupate se questa terra, questo mondo è inquinato, è un disastro. Non vi preoccupate troppo perché arriverà nuova terra, nuovo cielo e il mare.
E il mare non c'era più.
E vidi
la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio.
Wow.
Pronta come una sposa adorna per il suo sposo.
Quindi la nuova Gerusalemme è una città viva, la sposa di Cristo, dove tutti quelli del libro dell'agnello sono lì. Cosa fanno tutta la mattina e la sera? Contenti,
lodano,
felici, si abbracciano, si amano, benedicono Dio, benedicono tutti. Come stai? Bene, grazie. Tu vuoi un... Qua c'è un... Una, bevi, qui c'è un succo di frutta freschissimo, vuoi mangiare con me? Certo, dico, aspetta che chiama gli amici. Adriano, dove sei? Eccolo l'Adriano, prepara una grigliata di corsa. Angela,
udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte.
Fratelli che piangete, tranquilli. non piangerete più. E fratelli, che tribù della morte, tranquilli, non ci sarà più morte.
Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate.
E il diavolo non c'è più, bruciato all'inferno.
E colui che siede sul trono disse:
ecco,
io faccio tutte le cose nuove.
E poi mi disse:
scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere.
E aggiunse:
ogni cosa è compiuta.
Io sono
l'alfa e l'omega,
il principio
e la fine.
E a chi siete?
Io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita.
Alleluia! Non devi neanche portare soldi per costruire un edificio morto. Va bene?
Amen.
Non devi neanche costruire quante chiese ci sono a Roma. Mamma mia, ragazzi. Ci sono cattedrali, ragazzi. E il Papa perché non le riempie di immigrati che li ama così tanto? Vuole che lo Stato italiano, i poveracci che non c'hanno soldi per sbaccare il lunario, deve mantenere i suoi immigrati. Ma apri queste catapecchie, fai dormire gli immigrati dentro lì, no?
Amen.
Torniamo al punto. Lodiamo Dio, ringraziamo Dio, grazie Signore. Io mi fermerei
Alleluia.
Qui se non avete altre domande, controdomande.
No, va bene così.
Bene,
grazie,
gloria
Signore.
Al Signore.
Mettiamo un bel canto e dopo parliamo di testimonianze che i fratelli hanno inviato e poi di evangelizzazione, una domanda da parte di una speciale sorellina di 12 anni che ti chiede come evangelizzare nella mia scuola, particolarmente i gay. Tristemente ci racconta come nella sua scuola il gender è molto spinto e i gay stanno aumentando in numero e lei vuole aiutarli perché ha paura per la loro salvezza. Poi ci racconta questa storia e dobbiamo rispondere a Suari Bell su come evangelizzare i gay.